La verifica della preghiera è qualcosa di molto semplice. Siete invitati a non farla subito dopo la preghiera, ma fare uno stacco e poi, sempre mettendovi davanti al Signore, chiedere al Signore che cosa è bene che io mi ricordi, che cosa è bene che io metta l'attenzione, qual è stata quella parola che lui mi ha passato e soprattutto quella parola che mi ha fatto sentire il desiderio di amare come lui, il desiderio di donarmi sulla via del Vangelo, di vivere maggiormente l'umiltà, l'amore, e me lo segno. E l'altra domanda era cosa, Signore, dimmi tu, fammi capire, fa che io capisca bene dove metto ostacoli alla tua parola, dove faccio il sordo, dove, no, dove voglio fuggire. E in base a questa verifica, la ripetizione sarà proprio mettersi, sempre dopo il raccoglimento, mettersi davanti a questi punti che lo Spirito ci ha suggerito. Quindi si tratta di una cosa molto semplice, ma ci vuole sincerità verso se stessi e coraggio, perché si tratta non solo di mettere il punto sui punti consolanti, ma anche sui punti che mi fanno male. Quindi la verifica la può fare solo una persona che è libera e sincera, perché si tratta anche di toccare dei punti che ci fanno male. E quando io ho scoperto un punto che mi fa male, quando ho scoperto un punto di luce, di gioia, ecco, quella è una gratificazione, una grazia, è un'indicazione di cammino per la mia conformazione a Cristo. Cioè il Signore mi chiede di conformarmi in quel modo, di amare così come ho capito. Quando scopro invece un punto di resistenza, lo devo consegnare al Signore. La via della guarigione è prima di tutto capire che cos'è, dare un nome a quella mia paura, a quel mio blocco, e il secondo consegnarlo al Signore. Ma quando? Da quel momento che l'ho scoperto, lo devo continuamente consegnare al Signore. Perché il Signore mi guarisca, devo presentare la mia ferita al medico. Mi sono spiegato? Sì? Chi aveva chiesto la ripetizione?
Sì.
Ok.
Sì.
Allora
sì.
Torniamo al
Più che
nostro.
Altro i modi che dicevi, cioè che poi dopo uno deve anche discernere, ma quando li devo contemplare? Mentre faccio la preghiera o mentre faccio la verifica?
No,
io
no.
Mi trovo un po' in difficoltà.
Momento, devi fare la tua preghiera. Fatta la tua preghiera in stacco, insieme con Gesù, chiedi quali sono le cose, quali sono, Signore, le cose che è bene che io ricordi, quelle cose dove io ho sentito attrazione ad amare come te, a donarmi, a vivere l'umiltà, il nascondimento, le virtù cristiane, essere più puro nel cuore, nell'anima. Dov'è che, Signore, ecco, io ho avuto queste percezioni, aiutato da Gesù a individuare quei punti consolanti della preghiera. Ma consolanti vuol dire che mi spingono ad amare alla maniera di Gesù. E nello stesso tempo chiedo al Signore che mi mostri le mie resistenze, i miei blocchi, perché io possa prenderne consapevolezza e consegnarle al Signore. E questa è la verifica. Poi con questi due foglietti, la ripetizione che sarà dopo, sarà fai il raccoglimento e poi ti metti ad accogliere Gesù che viene a te con quelle cose che già ti ha detto nella verifica. Quindi oggetto di quell'incontro sarà proprio la verifica, approfondita nel dialogo con Lui. Mi sono spiegato? Mi sono spiegato?
Sì.
Quindi è semplice, non è che è difficile, anche la dinamica. Prima la meditazione, poi la verifica e dopo una preghiera dove ritorno sulla verifica. Non c'è altro. È importante fare bene la verifica nel senso di un momento di preghiera con il Signore per essere illuminato sulla parola che mi ha detto e sulle mie resistenze. Tutto qui. Ok?
Scusi, padre, questo sarebbe la sera, vero?
No, questo sarebbe secondo il vostro piano. Ognuno c'è chi la sera non può e fa può la mattina, c'è chi... Questo è... Prima c'è... Nel piano di ieri c'era prima la meditazione di Zaccheo, poi la verifica e poi la ripetizione. C'è qualcuno che l'ha fatto tutta la mattina perché la sera non può, quindi questo lo dovete programmare voi, non io. Ok?
Padre, posso chiedere una cosa? Se durante la meditazione c'è una grande aridità, quello che mi è capitato, e non, dunque non ho potuto capire quali fossero né le desolazioni né le consolazioni, per cui poi nella verifica non avevo nulla su cui tornare. Cosa mi consiglia di fare?
Rifare la meditazione. Rifare la meditazione di Zaccheo.
D'accordo.
Quando proprio uno è secco e non c'è niente, al posto di fare la ripetizione sulla verifica, rifà la meditazione di Zaccheo.
D'accordo. Sì.
Padre. Io invece volevo chiederle una cosa. Mentre facevo la meditazione, in realtà è come se, diciamo così, l'ansia da verifica, diciamo, abbia interferito. Nel senso che già durante la meditazione, mi ponevo, diciamo, le domande della verifica. Quindi volevo capire un attimino meglio come distinguere i due momenti.
Sì,
Grazie.
questo ti ringrazio perché mi è sfuggito questo nel dirvelo, perché una delle tentazioni e uno dei talloni d'Achille della spiritualità ignaziana è quella che l'esercitante è tentato di verificarsi nella preghiera. Quella è una tentazione. Questo mi sono dimenticato di dirvelo, grazie. Quella è una tentazione, perché noi vogliamo avere il controllo, vogliamo fare anche bella figura con la guida, allora siamo tentati di verificarci mentre preghiamo. Ma se questa la dovete prendere come una tentazione sempre, sempre, perché è un ritorno su voi stessi. Quindi dovete evitare di verificarvi e controllare quello che sta succedendo durante la preghiera, perché altrimenti uscite fuori dalla preghiera. Grazie che me l'hai ricordato, perché di solito lo dico sempre, ma stavolta non l'ho detto. Altre domande prima di vedere il piano? Allora. Ricordatevi che questi tre esercizi rappresentano anche l'eredità del corso. Li dovete portare a casa come cammino che custodisce e approfondisce l'amore di Dio che avete ricevuto in questo cammino. Il lavoro del giorno di domani sarà particolare. Il lavoro del giorno sarà la lettura spirituale del Catechismo della Chiesa Cattolica. Dai numeri 385, 412, da 1033 e 1037. Ora, guardate bene che il Catechismo si cita per numeri, non andate a pagina 1033 da 1037, come qualcuno qualche volta mi ha fatto, mi hanno letto tutte le pagine. No, è da numero a numero. Allora, tenete presente che il vostro lavoro sarà di leggere questi numeri dal 385 al 412, dal 1033 al 37, e di leggerli. È uno studio che vi chiedo di fare, è uno studio, una lettura spirituale approfondita, per cui il tempo vedete voi quello che ci esce, però vorrei che ciascuno di questi numeri sia letto con profondità, quindi è un lavoro da fare di tutti questi numeri del catechismo da leggere, con a fianco un quaderno, con a fianco qualcosa per segnarvi quelle cose che vi colpiscono di più. Sono stato chiaro? Quindi il lavoro domani è particolare, una lettura spirituale approfondita, con un quaderno vicino, mi segno quelle cose che più mi colpiscono. E dopo che ho fatto questo lavoro, scelgo un articolo o al massimo due di questo catechismo e farò la meditazione su quell'articolo o su quei due articoli. Ma gli articoli del catechismo sono molto densi e quindi non vi consiglio di farlo su due articoli perché in uno c'è già, avete tante citazioni anche nell'articolo che è bene andare a vedere. Quindi, quando scegliete un articolo, mettiamo, vi piace il numero 330, lo sentite? Allora, preparate la meditazione. Ascoltatemi bene. Cosa vuol dire preparare la meditazione? Poiché l'articolo del Catechismo ci sono molte citazioni, no? Ci sono almeno due o tre citazioni bibliche. Allora, prima della meditazione, andate a vedervi quelle citazioni. Vi mettete un foglietto, in modo che poi quando pregate avete tutto pronto e potete pregare su quell'articolo che del catechismo. E vi ricordo quello che vi ho detto oggi, che la parola di Dio a noi ci raggiunge nell'alveo della Sacra Scrittura e della tradizione viva della Chiesa magisteriale. E quindi pregare sul catechismo significa pregare sulla parola che mi raggiunge attraverso la voce della Chiesa. Ed è parola di Dio. Ci sono domande su questo? È chiaro il lavoro che avete da fare domani?
Padre, io non trovo, ce l'ho davanti questi paragrafi. Dove troviamo le citazioni?
Le citazioni nel testo del catechismo. Nel testo, il catechismo nel testo suo ha le citazioni. In genere c'ha sempre due o tre citazioni ogni articolo. Va bene?
Chi non ha il catechismo della Chiesa Cattolica lo cerco su internet. O...
Vi do i link. Oh. Vi metto i link.
Grazie.
Quindi prima la lettura. Poi si determina, si sceglie quel passo che vogliamo. Poi si prepara la lettura preparando le citazioni, leggendo le citazioni e tenendole pronte. E poi faccio la preghiera. Quanto tempo di preghiera? Quello che vi viene. Perché domani sarà un giorno pesante, però che ci sia almeno un tempo di preghiera su quel numero. Almeno 20 minuti, almeno mezz'ora di preghiera su quel numero. Però con questa preghiera preparata bene. Mi sono spiegato?
Padre, ok. Scusi. Padre?
Sì?
Padre Armando, prima della lettura spirituale va comunque fatta il raccoglimento... Cioè tutti i passi o no, quelli solo quando facciamo la meditazione? Cioè la lettura va preparata con il raccoglimento, insomma con quelle fasi che abbiamo visto o no?
No, ma una preghiera che lo Spirito Santo vi illumini, sì.
Ah, ok. Va bene.
Altro? E allora facciamo una breve istruzione sul combattimento spirituale, sul combattimento spirituale del principiante, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, illumina le nostre menti, infiamma i nostri cuori. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di Dio, Madre nostra, prega per noi. San Giuseppe, Santi e Sant'Ignazio di Loyola, Venerabile Lanteri, Santi tutti, Angeli del Signore, pregate per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, il combattimento spirituale è caratteristico del principiante. Parliamo innanzitutto del combattimento che si ritrova a fare chi inizia una vita cristiana più forte, più sentita. E quindi praticamente si converte, scopre l'amore di Dio e inizia una vita nuova. Allora, come in genere viene tentato dal demonio questa persona che inizia a vivere l'amore di Dio? Viene tentato soprattutto di scoraggiamento, viene scoraggiato e deve combattere contro l'ostilità dell'ambiente amico che diventa nemico, perché appena uno si converte cambia e allora deve combattere contro i familiari, i parenti, gli amici che dicono baciapile, insomma, ti deridono, eccetera. Allora, in questa fase della... E il demonio soprattutto lo tenta rozzamente, cercando di farlo ritornare alla vita anteriore. Mentre il Signore, il convertito, lo riempie di coccole e di dolcezze, appunto per attirarlo a sé, staccarlo dalle altre dolcezze che non erano dolcezze nella quale viveva prima. E quindi c'è questa azione di Dio consolante e l'azione deprimente, scoraggiante, che vuole recare inquietudine da parte del demonio. E allora in questa fase il principiante ha necessità della virtù della fede. Deve credere innanzitutto che non sarà mai tentato al di sopra delle proprie forze, che il Signore gli darà la forza. E deve trovare la forza nel Signore. E come diceva Santa Caterina da Siena, deve tenere in mano il coltello a doppia manica del libero arbitrio, con il quale ama con tutto il cuore il Signore, odia il peccato e non consegnarlo in mano al nemico. E deve avere la fede nel Signore e deve superare quelle desolazioni alle quali sarà sottoposto dalle tentazioni del nemico, il quale lo cercherà di desolarlo e le desolazioni dovranno essere superate con la fiducia che verrà il sole e quindi la virtù dovrà essere quella della fede e della pazienza. Dovrà avere pazienza nella desolazione e dovrà avere quella fiducia che presto verrà la consolazione. Poi deve imparare ad agire in maniera contraria alla spinta peccaminosa che riceve e quindi deve esercitarsi nella volontà e deve, Ignazio fa questo esempio negli esercizi, se sei tentato di pregare di meno, prega di più. Quindi agire in modo contrario alla tentazione che ci vuole portare lontano da Dio o accorciare il nostro amore verso il Signore. E poi è importante anche parlare al confessore delle proprie tentazioni. La cosa molto bella sarebbe avere un padre spirituale. Però come consiglio, non gettatevi subito sul primo sacerdote che trovate, simpatico, che ha un feeling, ma aspettate prima di chiedere la direzione spirituale. Andategli 2, 3, 4 volte, 5 volte, quando vedete che vi sentite bene con lui, allora gli potete chiedere di aiutarvi nella vita spirituale. È molto importante questa apertura di cuore verso se uno non ha il padre spirituale, verso il confessore. Perché una tentazione rivelata, una tentazione manifestata già è quasi vinta, ci aiuta nella... E poi tenere presente che il demonio nel principiante cerca di scoraggiarlo fargli fare dei ragionamenti, fare ragionamenti per portarlo lontano dal Signore, per scoraggiarlo, per avvilirlo, per dire ma tu non ce la puoi fare una vita a vivere così, e quindi lo proietta anche nel futuro. E lì deve imparare a non ragionare col demonio e fidarsi di Dio. E poi deve avere anche, di fronte al demonio, deve avere coraggio e fortezza, perché il demonio è come un cane che vede qualcuno che ha paura, se lo mangia, per dire. Però se vede una persona che si afferma con fortezza davanti a lui, il cane sta mansueto. E così il demonio, se vede che tu hai un pochino di paura di lui che fa? Ti mangia, ti sbrana. E già se entri nella paura, già sei bello che è quasi cotto. E allora è importante per il combattente avere un orizzonte psicologico giusto della tentazione. Perché spesso noi vediamo la tentazione semplicemente come la tentazione del demonio che mi vuole portare all'inferno e quindi entro in una specie di panico, di paura, perché il demonio è un angelo, il demonio è intelligente, il demonio e poi in certi gruppi, poi Signore abbi pietà di noi, sempre il demonio in bocca, tutte queste cose qui, e si dà spesso la colpa al demonio che invece è semplicemente debolezza nostra. E c'è Caterina da Siena che ha delle pagine molto belle quando dice appunto che il demonio non può fare niente se noi non glielo... Lo siamo noi che facciamo forte il demonio, no? Ma non ha la forza di vincerci. Non ha la forza di vincerci. E quindi ci vuole la fede. E allora, come cambiare l'orizzonte psicologico del demonio? della tentazione. Cogliere la tentazione come un'occasione che il Signore mi dà per crescere nell'amore, per manifestargli l'amore, e non come una tentazione del demonio che mi vuole portare all'inferno sempliciter. Perché il demonio non muove una foglia che Dio non voglia. E quindi se vengo tentato è perché il Signore lo sta permettendo. E perché lo sta permettendo? Lo sta permettendo per amore, perché ogni motivazione di Dio è una motivazione d'amore. Per amore sta permettendo che io viva quella situazione perché io mi fortifichi, mi eserciti nell'amore, nell'amore. Ma poiché l'amore implica la mia libertà e la mia volontà, è possibile che io cada. Ma nel caso che io cada, la colpa non è del diavolo, ma è della mia debolezza, perché io potevo vincerlo. E quindi dobbiamo avere una serena fiducia che ce la possiamo fare, perché è il Signore che mi mette in quella prova. Perché se il diavolo agisce, non può agire senza il permesso di Dio. E quindi è Dio che sta permettendo questa prova, e quindi lo sta permettendo per amore, e quindi devo gioire, devo non gioire, devo essere sereno, pacifico, e non guardare la tentazione come un qualcosa di tragico, devo imparare a guardarla come un'occasione per amare e per crescere nel suo amore. E devo imparare anche, e la prima cosa del combattimento spirituale del principiante, la prima lotta, il primo discernimento che deve fare, deve imparare a discernere i pensieri, perché lì c'è tanta confusione. Prima della conversione nessuno in genere faceva caso a quello che pensava, l'immaginazione, i pensieri. Dopo la conversione necessita un discernimento dei pensieri. Perché? Perché il peccato inizia già nel pensiero. E allora la persona deve discernere se è nel peccato o se non lo è. E prima di arrivare a una serenità pacifica della gestione della propria immaginazione, dei propri pensieri, dei propri sentimenti, la persona dovrà fare un periodo di esercizio doloroso, amaro, perché non saprà distinguere se è in peccato o non è in peccato, quindi non sa se andare a fare la comunione, la può fare, se è delicata. Allora deve passare un po' di tempo perché la persona si abitui, ma tutto questo serve per la sua purificazione, serve per la purificazione della persona. Alle volte anche gli scrupoli servono, il Signore li permette per la purificazione della persona. E allora, come si discernono i pensieri, no? I pensieri, le emozioni interiore che posso avere, peccaminose, no? Allora, come faccio a capire se ho peccato o no? Allora, tenete presente che i pensieri hanno, perché ci sia il peccato di pensiero, occorrono tre momenti, c'è uno sviluppo, una dinamica di tre momenti. Il primo momento è la percezione del pensiero peccaminoso, o la percezione del sentimento peccaminoso, o la percezione dell'immagine peccaminosa. E questo primo momento non è mai peccato, mai, 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 mai. la percezione di un sentimento peccaminoso, di un'immagine peccaminosa, di un pensiero peccaminoso, non è mai peccato, la percezione, momento primo primo, non è mai peccato. Voi direte, ma lo produco io? Sì, lo produci tu. Non è il demonio che lo produce. Il demonio può suscitare qualcosa che te lo fa produrre, però la produzione del pensiero, essendo spontanea, non è soggetta a valenza morale, perché ha valore di peccato solo quello di cui tu sei consapevole e volontariamente e lo vuoi volontariamente. Quindi sempre devo tenere presente che il primo momento non è mai peccato, mai, mai. Poi, a causa della nostra debolezza e fragilità, ci può essere un secondo momento, perché le persone sciolte nella vita spirituale non fanno arrivare il secondo momento, ma appena percepiscono l'immagine o il pensiero, distolgono l'attenzione da quel pensiero, la portano sul Signore, oppure si distraggono facendo altre cose, e non c'è il secondo momento. Ma quando siamo deboli, e alle volte anche quelli che vivono una vita più alta hanno momenti di debolezza, uno può entrare nel secondo momento. Qual è il secondo momento? Il colloquio con la tentazione. È come quando Eva incominciò a guardare l'albero, dopo che il demonio le aveva detto quello, ma mi sembra bello, forse è buono, e cioè io già lì sono pronto a peccare. Se fosse lecito, non so se mi spiego, se fosse lecito già peccherei. E sto cercando una giustificazione per peccare. E questo colloquio può durare anche molto. È dannoso, ma non ci priva della grazia di Dio. Ma è un peccato certamente veniale. Ma non ci priva della grazia di Dio. È un'espressione di fragilità della volontà che poi si può risolvere in ma che faccio? Ma che sto dicendo? Mando via e quindi posso fare tranquillamente la comunione. Posso fare la comunione tranquillamente perché ho peccato venialmente con l'atto di dolore all'inizio della messa. Posso fare la comunione. Ma a causa della mia debolezza posso entrare nel terzo momento, il gusto saporoso del peccato, che l'ho gustato. Allora, in questo terzo momento io pecco mortalmente. Pecco mortalmente, e non solo di impurità, che è il peccato più semplice, più facile, ma qualunque altro peccato pecco mortalmente. Posso peccare mortalmente, ad esempio, di odio, no? Gustando veramente l'odio, o di qualunque altro peccato, se lo gusto, pecco. Come potete vedere dalla mia spiegazione, le cose sembrano semplici. Ma non lo sono. Non lo sono perché noi abbiamo anche una parte bassa della nostra anima e una parte alta, come diceva San Francesco di Sales. E mentre la nostra parte alta non vorrebbe il peccato, non vuole il peccato, la nostra parte bassa già lo può gustare. E allora un certo gusto tu lo senti e allora dici ho gustato e sono in peccato. Non so se mi sono spiegato. La nostra mente non vuole peccare, però la nostra fragilità della natura umana già lo sente, lo gusta e la persona pensa di aver peccato perché sente una certa compiacenza della parte bassa. E Santa Caterina da Siena una volta ebbe una tentazione, vessazione diabolica tremenda sull'impurità, tremenda. E quando finì questa vessazione, ebbe un dialogo intimo con il Signore, gli disse: ma Signore, ma tu dove eri? Perché mi hai lasciata sola? E il Signore gli disse: cosa sentivi in fondo al tuo cuore? E Caterina rispose: sentivo una grande amarezza, amarezza, amarezza. E il Signore gli disse: Caterina, ero io quell'amarezza, no? Allora, finché pervade nel nostro cuore una certa amarezza, il peccato non c'è. Il peccato mortale non c'è. C'è solo una fragilità di natura umana che la devi portare come bagaglio. Come bagaglio. È chiaro che però uno che non ha mai fatto discernimento non è che di colpo diventa maestro di sé, deve passare attraverso una certa gavetta, un certo affinamento, e alle volte il Signore ci fa passare anche attraverso gli scrupoli, ma un periodo poi, alla fine, abbiate fiducia, il Signore vi darà quella serenità di giudizio, di capire bene le cose come stanno. Ma sovente succede una cosa, che la persona è in dubbio. Ma ho peccato o non ho peccato? Allora, quando la persona è in dubbio e magari non va a fare la comunione perché dice forse ho peccato, va educata a risolvere il dubbio sempre a favore suo. Perché? A favore suo vuol dire che non ha peccato, deve capire che non ha peccato, perché se avesse peccato, poiché il peccato è frutto della volontà, la volontà sa quello che fa, non avrebbe dubbi. Il fatto che ha il dubbio è segno che non c'era la pienezza della volontà e quindi non ha peccato. Ma attenzione! La persona che ha dubbio non è che può pensare di essere in grazia, perché se no non è, cava un tubo, entra negli scrupoli. La persona che dubita deve risolvere che non ha peccato, e se c'è da fare la comunione deve fare la comunione, perché altrimenti non rimarrà sempre nel dubbio e rimarrà scrupolosa. E questo però, questi indirizzi sono per quelle persone che amano il Signore, che sono impegnate veramente, si confessano, sono impegnate a seguirlo e hanno iniziato una vita spirituale. Non sono questa indicazione per coloro che non hanno iniziato una vita spirituale. Coloro che non hanno iniziato una vita spirituale, quando dubitano, devono pensare che hanno peccato, perché loro non hanno nessun discernimento in sé, è tutto un macello. Invece la persona che ha una vita spirituale, ama il Signore, e quando dubita deve pensare che non ha peccato. E questo è importante per la serenità nostra, perché possiamo vivere una spiritualità serena e tranquilla per quanto possibile, per quanto possibile. Poi la desolazione. La desolazione, che cos'è? La desolazione è quello stato d'animo in cui non ti senti forte, ti senti debole, ti senti portato al peccato. Allora, in quello stato di desolazione, Ricordati che sei più sotto l'influsso psicologico del demonio. E allora devi rafforzarti nella fede e non devi cambiare i propositi. Non devi cambiare i propositi. Devi stare saldo nei tuoi propositi, nonostante sei desolato. E avere pazienza perché la desolazione se ne andrà. Quali sono le cause della desolazione? Le cause della desolazione. La principale causa della desolazione è la negligenza nella vita spirituale. Quindi, quando siete aridi e desolati, vi chiedete ma perché? Chiedete al Signore che vi faccia luce se per caso siete decaduti in qualche aspetto della vostra vita che era più bello, era più vivo, era più amoroso e decaduto. Quando decadiamo nell'amore, il Signore si ritira. Ma si ritira per farci anche capire che è un po' come la fidanzata, più che altro, che tiene il muso al fidanzato senza dirgli perché, quando quello fa qualcosa, tiene il muso perché lo capisca, no? È un innamorato divino nostro e alle volte usa questi stratagemmi per farci capire che dobbiamo riprendere l'amore di un tempo. Ma la desolazione non è solo causata dalla... Poi addirittura se c'è il peccato non possiamo pretendere di essere consolati, se c'è il peccato, no? Però la desolazione può essere anche provocata da Dio. Vedete, quando si dice che Dio consola sempre, è vero in un certo senso, ma non è vero in altri sensi. Caterina da Siena parla del gioco dell'amore, il gioco dell'amore. Al Signore piace il gioco dell'amore quando la persona avanza nella vita spirituale perché gli leva quelle consolazioni, quelle grazie particolari di gusto che aveva e gliele leva per amore e gliele dà per amore. E perché gli leva quelle grazie straordinarie che gli aveva dato prima? Perché la persona non si innamori delle consolazioni, ma si innamori di lui. Allora, per farla crescere, il Signore desola la persona, ma non nel senso che la desola lui, le leva quelle grazie che prima gli dava di più e di gratificazione consolante. Gli leva quelle grazie, la persona è sconsolata e lo cerca, ma in realtà non cerca lui, cerca la consolazione che riceveva. E allora il Signore poi gliele ridà, come dice Caterina, è una specie di gioco per educarla, perché la persona alla fine non si interessi più né di essere desolata né di essere consolata, perché non gli interessa, come diceva Santa Caterina da Genova a Gesù, non mi dare queste consolazioni, non le voglio, io voglio te. Allora la persona cammina con a destra le consolazioni, a sinistra, però non gli fa più caso. Finché la persona è molto, come dire, afflitta perché non ha quelle consolazioni che aveva gustato all'inizio o che fino a poco fa gustava, quando la persona ha questa scontentezza, questa amarezza, significa che è ancora bambina nella vita spirituale. Deve crescere, deve maturare, perché la persona matura nella vita spirituale non fa caso né alle consolazioni né alle desolazioni, perché cerca lui, cerca lui. È chiaro che si arriva a cercare lui e lui solo con un cammino. Il Signore può farci immediatamente tutte le grazie di questo mondo, ma in genere il cammino è abbastanza lungo. Ti dico in genere perché, ad esempio, con Santa Caterina da Genova ha usato un sistema particolare. Era una brava moglie, si è andata a confessare e lui gli ha fatto uno scherzetto di quelli suoi, divino amore. Gli ha fatto una comunicazione d'amore totale, per cui lei, spaesata in quella confessione, ha ricevuto una comunicazione d'amore totale, un'unione con il Signore, senza fare tutti i passaggi che normalmente vengono fatti per dire perché il Signore, lo Spirito, è un fuorischema assoluto. E quindi io dico sempre in genere, è così, però con la persona lui usa sempre una procedura, una pedagogia sua particolare. E poi, ecco, Caterina da Genova, mentre si confessava, ricevette questa ferita d'amore. E il Signore, che fa tutte le cose bene, fece chiamare il confessore per una urgenza e quindi gli disse: mi scusi, ma io non posso continuare, devo scappare, c'è questa urgenza. Ma lei non, era incapace di intendere, di volere, quindi si confesserà qualche giorno dopo perché non aveva più il cuore suo, non aveva più l'anima sua, era completamente unita a Cristo. E quindi, ecco, è importante che quando ci sono le desolazioni noi ci interroghiamo se c'è stata qualche negligenza. Se poi qualche negligenza non c'è stata, accettare con pazienza che l'amato si vuol far cercare. E poi tenete presente anche che il Signore ci educa con la desolazione, quando è sua, ci educa per farci capire che tutto è grazia, che non sei padrone della tua vita spirituale, che non sei protagonista tu, che tutto è grazia, tutto è grazia. C'è una differenza tra la desolazione che mi viene dal demonio e la desolazione che mi viene da Dio. C'è una differenza sostanziale. Perché la differenza che la desolazione che mi viene dal demonio mi porta inquietudine, mi offusca il cervello, mi obnula il cervello, la capacità di giudizio, mi rende fragile nella volontà e mi porta inquietudine. Mentre la desolazione che mi causa il Signore, o sottraendomi la grazia eccessiva che mi dava prima, o per farmi capire che, o perché vuole farmi capire che devo cercare Lui e non le sue consolazioni, o per educarmi a capire che tutto è grazia, non sono io protagonista della mia vita spirituale. Ora, queste desolazioni non portano offuscamento del giudizio, inquietudine, ma portano aridità, secchezza. Ma il giudizio rimane libero, il giudizio rimane libero, la mente non è offuscata e non c'è inquietudine, c'è solo una aridità che non porta inquietudine alla persona. Poi tenete presente poi anche che quando la persona è piena degli affetti divini, quando la persona ha messo i piedi ben stampati nella grazia, ben fondati nella grazia, il demonio in genere non la tenta più di rozzamente, non la tenta più di ritornare ai peccati di un tempo, perché sa che ormai è forte, ormai ha gustato l'amore di Dio, e allora la tenta in altri modi, che in genere sono sempre gli stessi: gonfiamento dell'io, protagonismo, vanità, credersi superiore agli altri. Questa la tenta in questo genere di cose. E mentre il Signore, quando la persona vive nel peccato, quando si pasce nel peccato, l'intervento di Dio è sempre un intervento che cerca di farlo ragionare, di fargli riflettere ad esempio sul giudizio, sulla morte, su queste cose. È quasi sempre inefficace un intervento nel peccatore, un intervento negli affetti, nelle consolazioni, perché i suoi affetti e le sue consolazioni sono prese dal peccato. E allora questo fa sì che il Signore, quando vuole toccare un peccatore, lo tocca facendolo ragionare, inquietandolo, perché il ragionamento lo inquieta. Esempio, l'inferno, la morte, ma dove andrai a finire? E questo lo inquieterà. E quindi il Signore inquieta, in questo caso sì, inquieta il peccatore, ma lo inquieta nella sua tenebra, per farlo uscire. Mentre colui che lui ama, colui che vive nell'amore, Dio non lo inquieta mai, lo riscalda col suo amore e al massimo lo mette in eredità, ma non lo inquieta mai. No? Beh, io ho detto tante cose, vediamo se c'è qualche domanda. C'è qualche domanda?
Sì, volevo chiedere una cosa. Cos'è l'eredità esattamente?
Tutto è chiaro?
Volevo fare una domanda. Che cos'è l'eredità?
Possiamo chiudere qui per stasera. Ricordo domani... C'è qualcuno che voleva intervenire? Forse no.
Sì. Volevo chiedere.
Il cambiamento dell'orario della sera sarà alle 20 e 15.
C'è una domanda.
Padre Armando, c'è una domanda. Una signora sta facendo una domanda, forse non sente.
Ah, bene. Sì, scusate, avevo levato il coso. Sì, ecco.
Ah, dite. Sì, ecco. Posso chiedere esattamente cos'è l'aridità? Ecco.
Il non avere gusto nelle cose spirituali. Non avere gusto. Capirle, ma non avere gusto. Non avere un sentimento. L'aridità è una secchezza di sentimenti. Ma mentre l'aridità di Dio ti lascia secco, ma lucido... Invece l'aridità che ti porta il demonio è un'aridità che ti porta in basso, che non ti lascia non ti lascia libero, sereno.
Ah, e poi un'altra domanda, volevo sapere quando si il discorso di colloquiare col demonio, no? Quando a volte si ha bisogno di esprimere i propri sentimenti, non so, di rabbia contro qualcuno, però lo si fa davanti a Gesù, dicendo anche brutte parole rivolte a quella persona, ma più che altro per far uscire fuori da sé, per esprimersi davanti al Signore, però magari in un modo non bello. Quello non è vero, è come una preghiera, può essere. Non so se mi sono spiegata.
No, ti sei spiegata bene. Ma Io eviterei le parole, ma con il Signore ti puoi sfogare, quello sì. Ma tanto lui capisce i tuoi, lui capisce i tuoi sentimenti, ma devi devi permettere al Signore di parlarti, perché sfogarsi con il Signore è come con Don Camillo, che Don Camillo parla con il Signore, ma il crocifisso gli risponde, no? Adesso è uno sfogo così e te ne vai. È un incontro con lui in cui tu manifesti la tua rabbia, ma evitando però tutto quello che potrebbe essere offensivo nei confronti della persona, perché quello non va bene, non va bene mai. Ma la rabbia presentata al Signore per quello che ti hanno fatto, per quello che ti hanno detto, sì, però evitare le parole che non esprimono dei valori che sono nostri, ecco. Però la rabbia, sì.
Scusa,
cioè, non puoi andare dal Signore e sfogarti con parolacce verso quello che ti ha fatto, no? Ma dire col Signore, vedi, questo puoi dirlo in altro modo senza usare termini che non sono belli mai, mai. Sì, cos'è che voleva dire un altro? C'era un altro intervento.
No, scusi padre, questa cosa non c'entra con tutto questo. Io sono stata per la messa, all'orario della messa, sono stata circa un'ora e un quarto a vedere la ripetizione sempre dello stesso pezzetto di messa. Cosa è accaduto?
Non lo so. Non lo so, figlio, questo non lo so. Io so solo che trasmettevo quello che è accaduto fuori, non lo so. E non sono un esperto. Mi dispiace. Se qualcuno lo sa, non lo so.
Dovevo uscire da YouTube e ritornare nel live.
Come? Ecco.
No, volevo rispondere alla signora. Doveva
uscire da YouTube e ritornare nel live.
Ecco, sì, brava sorella, sì, è così. Anche a me è successo.
Non sapevo di questo, mi dispiace.
Perché è partita la prima registrazione e sono rimasti sulla prima, quindi ripetendo quella ripartiva dall'inizio dove si è settata e non hanno preso la seconda parte.
Sì, per me il problema è che io non ho diviso, cioè io mando e poi YouTube che combina questi pasticci.
Però deve uscire da YouTube, sì, sì, e poi sì, ritornare sì. Dentro sul canale.
Padre, posso fare una piccola domanda sul lavoro che ci abbiamo da fare per domani al volo? E quando faremo la meditazione sugli articoli del catechismo, non c'è bisogno allora, visto che non dovremmo fare il raccoglimento, non dobbiamo fare né la verifica né la ripetizione?
No. Io ho detto, iniziando la lettura spirituale, fate una preghiera allo Spirito Santo.
Ok.
Poi scegliete un articolo e fate la meditazione. Fate la meditazione. Dopo la meditazione, la verifica la fate. La verifica
ah, ok.
La fate. Non vi ho messo la ripetizione perché non ci avete tempo di farla, no? Però se okay. Qualcuno avesse il tempo di fare una ripetizione, la faccia. Però come lavoro, diciamo, comune è la lettura spirituale e la meditazione. E la verifica, quando c'è la meditazione, la verifica la devi sempre fare.
Va bene, perfetto, grazie.
Okay.
Sì? Altre domande?
Io mi sono persa un pochino sui vari stati di desolazione, però riascolterò la registrazione, padre, e vedrò di comprendere meglio, sia nel principiante che nella persona matura. Va bene?
Ecco, mi sente? Posso parlare?
Sì.
Ok, io volevo chiedere questo. Quando noi
abbiamo la grazia di comprendere che la desolazione che stiamo vivendo non è di Gesù. Basta semplicemente rafforzare il nostro incontro, la nostra preghiera con Lui, o abbiamo bisogno di un altro tipo di aiuto?
Quando io vedo che sono tentato, quello che devo fare è parlare col confessore, pregare, fare qualche penitenza. Questo mi aiuta per uscire fuori, è un combattimento contro quello del piano di sotto, tenendo presente che è un'occasione che il Signore mi dà per crescere nell'amore. Sono spiegato? Okay.
Chiarissimo. Ok, grazie.
Prego. Altre domande?
Adesso,
sì?
Se siamo al punto 2, cioè al colloquio con la tentazione, e magari non nella fase iniziale, un colloquio già abbastanza avanzato, come facciamo per uscircene e quindi non arrivare al peccato?
E lì è la fede e l'amore che deve scattare. È lì. In genere uno dice, ma che cretino che sono, basta, pum, e se ne va. Perché a un certo punto diventa tutta una fantasia, una cosa che può... ci deve essere un qualcosa che mi spinge a uscirne fuori. Perché lì o scappi dalla tentazione o caschi. Quindi... Però il fatto che tu stai lì già ti fa perdere tempo, e la perdita di tempo è qualcosa di molto dannosa. Il tempo è prezioso, e quindi devi trovare tu nell'aiuto del Signore, che non ti farà mai mancare, no? Poi ci sono anche alcune, come si dice, alcuni mezzi, strumenti personali che uno usa, che uno può usare, come quello di toccare il crocifisso che uno porta qui, o tenere in mano il rosario, altre sono cose che possono aiutare personalmente, o farsi un segno di croce. Il segno di croce è molto utile nelle tentazioni contro il demonio, perché la croce lo fa scappare. Un segno di croce nella testa, oppure nessuno se ne accorge, per dire, no? Ti aiuta, ti fa sentire la forza di Dio.
Ok.
Padre, vorrei chiedere, padre, mi sente? Vorrei chiedere, ma scappare di fronte alle tentazioni significa essere superficiali?
No, scappare, io quando dico scappare, intendo dire, non so, mi metto a fare qualcosa, non l'affronto, scappo, però nello stesso tempo la vinco, no? Santa Teresina nella sua autobiografia racconta di quando, essendo consapevole che se rimaneva lì si sarebbe litigata con qualcuno, è scappata, no? Perché alle volte, diciamo, io quando intendevo dire scappa adesso, intendevo dire in questo senso di faccio qualche altra cosa, ma in realtà tu mi dai modo anche di parlare del modo più alto di vincere le tentazioni, che in genere un principiante non ci riesce. Però San Giovanni della Croce dice: insegnatelo anche ai principianti. E in che cosa consiste questo? In cosa consiste questo modo? Consiste in un atto di amore, un atto unitivo d'amore, cioè fare in modo che la tentazione sia come un segnale che mi dice: amami, io sono qui nel tuo cuore. E allora distogli l'attenzione dalla tentazione e la riversi a Gesù vivo nel tuo cuore. Ti unisci in un atto di amore. Ma questo il principiante stenta a farlo, perché deve crescere ancora. Però San Giovanni della Croce dice: insegnatelo. Se poi vede che non riesce a vincere la tentazione, Allora ritorna con l'agire contra. L'agire contra, che significa dire chiedere l'aiuto alla Madonna, dire il rosario, mettersi proprio contro la tentazione, guardandola in faccia e combattendola. I padri davano anche la parola di Dio per combattere le tentazioni. C'era la parola di Dio per la tentazione di castità, contro l'avarizia un'altra parola di Dio. C'era una specie di batteria missilistica contro le tentazioni, no? Ma questo è agire contro. Invece Giovanni della Croce diceva: insegnate il metodo di, che è una fuga, è una, lui lo chiama un salto nel cuore, per cui la tentazione ti può anche toccare, ma non nella tua persona, ma tu non ci fai caso perché sei in unione d'amore con il Signore. E questo è quello, l'atto unitivo d'amore che anche San Francesco di Sales invita a fare per vincere le tentazioni. Gli atti d'amore, cioè spostare l'attenzione dalla tentazione a Dio, presente e vivente nel tuo cuore. Altro?
Ad esempio, durante la meditazione io ho pensato a Zaccheo, questa persona che è uno strozzino di fatto, ma siccome io odio profondamente persone di questo genere, non ho voluto affrontare la desolazione di pensare a persone così. E quindi forse non ho fatto bene la mia riflessione.
Devi ritornarci su, in preghiera, chiedendo al Signore luce su questo. C'è qualcosa che il Signore ti vuole dire, devi ritornare lì.
No, perché è una fuga di fronte a questo tipo di piccolezza umana.
Sì, appunto, devi ritornare lì e guardarle in faccia e chiedere luce al Signore, perché se da una parte noi dobbiamo odiare il peccato, dall'altra dobbiamo amare i poveri peccatori. E lì mi sembra che c'è qualcosa che non va, quindi davanti al Signore devi chiedere luce su questo. Va bene?
Padre, invece nella consolazione tu dicevi che appunto ci fa capire il modo in cui noi possiamo amare come Gesù, no? Però ad esempio sempre in Zaccheo, cioè io sono stata felice nel vedere il modo in cui, cioè immaginarmi il modo in cui Gesù chiamava Zaccheo. Cioè questa è una sensazione, una bellezza in cui ti ritrovi là, stai a pranzare con Gesù, eccetera, che mi ha consolato, mi ha fatto felice, mi ha fatto sentire amata. Ma poi, cioè, se la consolazione deve essere anche quel modo in cui io sono chiamata ad amare come Gesù, e in questo caso, cioè io ho provato una gioia, ma non è che ho visto come posso amare in questo, non, cioè come funziona?
Sì, no, ho capito. I tuoi occhi devono riflettere lo sguardo di Cristo, e possono riflettere lo sguardo di Cristo solo quando tu hai percepito il suo sguardo. E quindi quel modo con cui Gesù ha guardato te deve essere il modo con cui tu guardi gli altri. Non so se mi spiego.
Ok, quindi quella consolazione, quella cosa che vedo che Gesù fa a me e mi fa stare bene, allora questo è quello che io sono chiamata a fare con gli altri, essendo Gesù, cioè portando questo Gesù a galla invece che lasciandolo dentro. Esatto. Cioè imitandolo in quello che mi ha fatto gioire a me, lo imito e lo faccio con gli altri, lo porto.
Non mi piace la parola imitare. Devi permettere a Gesù di avere lo stesso sguardo che tu hai avuto con, che lui ha avuto con te, devi permettere a Gesù di poterlo vivere in te.
Ok, perché grazie.
Perché l'imitazione è sempre l'imitazione è sempre qualcosa di esteriore, no? Qui invece è interiore, un fatto interiore, perché lui vive in te con il suo Santo Spirito. E allora ti fa cogliere qualcosa che lui vuole realizzare in te. Allora non si tratta che tu devi imitare, come dire, esteriormente quel sorriso, ma devi lasciare che lo Spirito in te ami come amava Gesù. E non lo farà se tu non gli dai il permesso. E quindi tutta la nostra vita spirituale consiste nel arrendersi all'amore divino che vive in noi. Mi sono spiegato?
Sì, grazie. Grazie per aver specificato.
Sì, perché l'imitazione esterna senza l'innesto in lui può creare una spiritualità di scoraggiamento, può creare una spiritualità di esaltati, perché sono riusciti a imitare bene il Signore, no? Faccio un esempio. In certi istituti, io ne ho avuto esperienza, c'è qualche persona un po', in certi gruppi, diciamo, c'è l'imitazione esterna del capo. E quando io ero in quel gruppo, noi vedevo che anche, dato che quello usava il tabacco, noi tutti i ragazzi anche ci eravamo comprati a tabacchiera, facevamo anche noi così, no? Allora bisogna stare attento che questo non succeda anche con Cristo, che sia una imitazione esterna, ma deve essere, l'esterno ci deve essere perché devo confrontarmi, altrimenti dove cammino? Ma la realizzazione interiore è importante dare l'accento su questo, perché è lo Spirito Santo che vive in me e mi spinge. Per questo mai fermarsi solo alla sequela esteriore, ma tutte e due ci vogliono, l'interiore e l'esteriore. Ma l'esteriore serve da confronto, da parametro, perché significa che quell'esteriore significa mi dà un criterio, cioè il Cristo dei Vangeli, il Cristo da seguire è lì stabile. E allora quello mi dà una verifica se sto camminando bene, se sto veramente lasciandomi condurre dallo Spirito. Perché se mi sto lasciando condurre dallo Spirito, la verifica nel Cristo esteriore mi confermerà. Se non mi lascio condurre dallo Spirito, la verifica col Cristo esteriore mi dirà no, non andiamo bene. Non è lo Spirito che ti conduce, sei tu. Non so se mi sono spiegato. Spero di sì. Poi? Ce ne andiamo a letto? No. Non ce ne andiamo a letto?
Sì, padre, andiamo a dormire.
Allora, oh Signore, nostro Dio, noi ti ringraziamo di tutto quello che tu ci hai donato e ci doni per Cristo nostro Signore. E il Signore sia con voi e vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. E buonanotte a tutti voi, buonanotte.
Buonanotte, Padre Armando, buonanotte.